Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vorrei pregare e poi facciamo. Signore, io ti ringrazio. Abbiamo la tua parola. Che dono prezioso che hai dato agli uomini. Perché se non avessimo la tua parola, Padre, dovremmo ognuno inventare, per quello infatti che ci sono tantissime religioni. Gli uomini capiscono che c'è un Dio, ma inventano loro chi sei e come bisogna adorarti. Ma tu non accetti quello. Tu vuoi che gli uomini ti adorino in spirito e verità. E ci ha dato la tua parola come luce per i nostri piedi, lampada per il nostro sentiero, perché in essa scopriamo chi sei. Ti ringrazio per la tua parola, ti ringrazio per lo Spirito Santo. Ti prego stasera che possiamo vedere più colui che è l'oggetto di tutta la Bibbia, Gesù Cristo. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, ti chiedo quell'aiuto. Glorificati illuminandoci tramite la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Trovate con me Giovanni capitolo 1, l'Evangelo di Giovanni capitolo 1, e vogliamo vedere, prego, molto qui. Allora, ricordate questo, quando leggiamo, tendiamo a leggere tramite un filtro di quello che già sappiamo. Perché abbiamo già capito tante cose, leggiamo e già mettiamo cose dentro che non sono scritte. Cioè io, ah sì, ma questo è, e allora io dico, ma non è ancora scritto. Quindi io devo capire quello che viene scritto qui. E teniamo quello in mente. Per primo, leggo versetto 1. Mettiti in mente che non hai mai letto la Bibbia, non hai mai letto questo Evangelo, e tu prendi e sai solo quello che è scritto man mano che leggi. Ok, versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Mi fermo, due o tre commenti. Prima di tutto, in greco, quello che viene tradotto la parola è logos ed è un nominativo maschile, che non importa perché come in italiano una parola maschile o femminile non cambia niente, capite? La parola non rispecchia l'oggetto sempre, però in greco è capite che essere. Quindi in versetto 2 leggiamo egli, la parola, era nel principio con Dio. Poi in italiano la parola sarebbe femminile, ma visto che in greco è maschile, i traduttori hanno detto per lui o lei, hanno messo lui perché rappresenta una cosa maschile. Ok, versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Che cosa impariamo lì? Allora, lascia stare, oh, ma quello è Gesù? No, non è Gesù. Non è Gesù. Onestamente diventerà Gesù, ma a questo punto non è Gesù. Ok, tenendo quello in mente, e vi spiego cosa vuol dire non è Gesù. Chi è la parola in base a quello che è scritto qua? Cioè, non è
Dio.
Ok, è Dio. Ok, è Dio. C'è un altro, da due descrizioni di chi è. Uno che era Dio. Nel principio la parola era Dio. Nel principio la parola era. La parola era Dio. Poi l'altra cosa che dice della parola, cosa dice? Era presso Dio. È una preposizione che vuol dire accanto. Ok, prima cosa è una cosa veramente che sembra confusionale. La parola era presso Dio e la parola era Dio. Ok? La parola era presso. Quando tu dici, lui era presso suo padre, lui era presso la moglie, Vuol dire un essere o due esseri? Due. Però quindi era presso Dio, due esseri, ma poi era Dio, un essere. Quindi grammaticalmente è una cosa che non si potrebbe dire per un uomo. Ma non c'è niente di uomo, questo è Dio. E quindi parla di la parola era presso Dio, ma era Dio. E se uno conosce la dottrina biblica cristiana, stiamo parlando di due dei tre membri della Trinità. Tre persone, ma un Dio. E per quello che grammaticamente non c'entra con quello che sarebbe giusto umanamente parlando, ma stiamo parlando di Dio. Non c'entra Gesù, l'uomo qui. Cos'altro vediamo qui? Cosa vuol dire la parola? In greco logos. Cos'è la parola? Cos'è la parola? Ascoltate questo. Elefante, sedia, albero, correre. Ok, ho appena detto quattro parole. Quando ho detto quella prima parola, elefante, cosa viene in mente? Un topo? Cosa viene in mente? Un elefante. Viene in mente questo grande animale? E quando ho detto sedia, cosa viene in mente? Una sedia. E quando ho detto correre, cosa viene in mente? Correre! Poi non mi ricordo la parola dopo di quello. Comunque, albero. Viene in mente un albero. Uno un pino, uno un cedro, una quercia, ma un albero. Sai, ok. La parola è l'espressione dell'entità, dell'essere. Se tu dici, dove è tua mamma ad un bambino, cosa viene in mente di quel bambino? Non M-A-M-M-A, viene la persona, giusto? La parola esprime la persona. E qui dice che la parola era nel principio e la parola era Dio. Quindi la parola è Dio, ma essendo la parola è anche l'espressione di Dio. Questo è quello che è la parola. Un'altra cosa, cosa vuol dire grammaticalmente era? Che tempo è era come verbo? Era? Che tempo è era? Cos'è, Manuel? Dovresti sapere tu. Era. Che tempo è? Cosa? Non ho sentito, meno male. Cosa ha detto? No, era. Era. Che tempo è il verbo era? Imperfetto e che cosa vuol dire imperfetto? Ma fu è anche passato. Qual è la differenza fra fu e era? Ok, fu passato remoto un'azione. Uno era è imperfetto. Come si riscrive imperfetto? Un'azione o stato che continua. Allora, che continua, questo è importantissimo. Nel principio, all'inizio di tutto, all'inizio del tempo, all'inizio dell'universo, quando non c'era niente, quando tutto ha iniziato, perché c'era un inizio, principio, la parola era, già esisteva. Grammaticalmente, all'inizio di tutto, la parola era. Qui c'è l'inizio, tempo inizia, ma a quel punto la parola già era. Perché Dio è eterno, non ha principio. Qualcuno si ricorda dove nella Bibbia dice senza inizio, senza fine? In Ebrei, parlando di Melchizedek, parlando di Gesù Cristo, quando era figlio, prima di essere Gesù, è senza inizio, senza inizio. La Bibbia parla spesso che Dio è così, è eterno, non ha inizio. Quindi nel principio la parola che è Dio era. E la parola era. Nel principio la parola era Dio. Non è diventato Dio, era Dio. E poi versetto 2 ripete la stessa cosa. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Versetto 3. Quindi abbiamo stabilito che la parola è Dio. Non solo è Dio, è eterno, perché non ha inizio. Al principio già esisteva. Quindi la parola è Dio e la parola è eterno. Versetto 3, così impariamo di Lui. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Ok? Quali parole si può dare per descrivere quello che abbiamo appena letto? Chi è la parola? È Dio. Ma quali altri termini si può usare per descriverlo? Creatore di quanto? Tutto. Tutto quello che esiste di spirituale e di materiale ha creato Lui, la parola. E poi, se Lui ha creato tutto, ci fa capire un'altra cosa. Avendo creato tutto, è creatore, ma quale altro ruolo gli dà avendo creato tutto? Cosa vuol dire il suo rapporto con tutto? Qual è il rapporto che ha? Ha creato. Non ha trovato pezzi per fabbricare. No, ha creato tutto. Quindi, cosa vuol dire per quanto riguarda il suo rapporto con tutto e tutti? Sovrano, ottimo. È sovrano, è suo. Quante delle cose che esistono appartengono alla parola, a Dio? Quante delle cose che esistono? Tutto. Che vuol dire? Che diritto ha la parola sulla sua creazione? Ha ogni diritto, ok? Allora, che diritto ha Lui sulla tua vita? Che diritto ha sulla tua vita? È il tuo, è mio, creatore. Quindi, cosa ho io che non ho ricevuto da Dio? È scritto quello in 1 Corinzi 4, 7. Cosa ho che non ho ricevuto? Ho la vita, ho aria, ho cibo, ho forza, ho energia, ho capacità, ho qualunque cosa. Ho qualcosa che non viene da Lui? Quindi quali diritti ha su di me? Ho qualunque angolo della mia vita, posso dire, ma è la mia vita, posso scegliere, non mi va quello. È giusto per me di mai decidere per conto mio, senza informarmi cosa vuole il mio creatore, il mio sovrano? No. Cioè, questo è implicito in quello che stiamo leggendo. Lui è eterno, Lui è il creatore di tutto, tutto, quindi è sovrano e ha diritto su tutto. E poi, questo è importante, ma parlando di Lui come creato tutto, non è scritto qui, però è scritto in altri posti e noi vediamo. La creazione, il mondo, va avanti. Perché va avanti? Perché il mondo non si autodistrugge in un attimo? Perché funziona l'universo? Perché? Cosa lo fa funzionare? Una serie di cose. Cosa sono? Le leggi sulla natura, che sono le leggi di Dio sulla natura. Lui ha creato e è implicato in quello. Senza Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, ma tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e ha fatto le cose, ma non ha fatto le cose che poi ha fatto con certe regole. Ha creato la gravità, ha creato luce, energia, le leggi sulla termodinamica e tutte le altre leggi sulla quale è basato l'universo. Quindi se mi fermo a pensare, vedo un'intelligenza incredibile. Ha creato tutto. Allora, quanto bene funziona i vari componenti dell'universo e del mondo insieme? La gravità, la distanza della luna, vento, marei, fotosintesi, la luce che arriva alla terra, la temperatura giusta per non farci né morire di freddo né bruciare, giusto per le piante, i venti che portano l'acqua che si evapora dagli oceani per arrivare dove c'è terra per annaffiare. È tutto un sistema incredibilmente complesso che funziona in modo incredibile. Quindi è buono, leggo, tutte le cose sono state fatte da lui. Mi fermo a pensare, oh, tutte le cose. Parlando con qualcuno di questo brano, parlavo degli animali. Qual è, se non mi ricordo male, il pesce più veloce, non per un secondo, ma per lunga distanza? Il marlin, blue marlin, è un pesce grande. Quanto veloce può fare andare un marlin? Allora, nell'acqua, ricordate, sulla terra c'è solo l'aria come resistenza. Nell'acqua c'è molto più resistenza. Quindi le velocità nel mare non sono come sulla terra. Quanto veloce può fare un marlin? Cos'è veloce per una barca? Cos'è veloce?
50-60 km/h.
Quello è velocissimo, ok? Sai quanto veloce può fare un marlin per ore?
80.
80 all'ora. Gli scienziati sono... Come lo fa? Come lo fa? Uno, cioè non riesco... Come fanno i muscoli a mantenere quel ritmo? 80 km/h all'ora nel mare? No? E ho visto un documentario su marlin una volta e questi qui avevano una barca velocissima che poteva fare quella velocità. Quindi prendevano questo esca grande, lo mettevano lì, Marlin prendevano, loro aumentavano velocità, e loro, e la Marlin proprio lì dietro, tutto il tempo, e loro non ci credevano, no? Dio ha creato tutto, ha creato la legge naturale per gestire tutto e ha creato la legge morale a cui tutte le creature uomini devono rispondere, che quello non abbiamo visto ancora mai lì. Allora, andando avanti, dobbiamo capire che per capire il messaggio di Giovanni dobbiamo iniziare con la parola è Dio, creatore, sovrano, e quindi dobbiamo rispondere a lui perché è il nostro creatore. Dobbiamo vederlo così. Giovanni non sta parlando di un uomo, sta parlando di la parola Dio, creatore, sovrano. Che cos'è nella parola? Versetto 4. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Allora, in lui era la vita. Domanda: nel mondo esiste mai vita? Pensate bene a questo. Non è una domanda ingannevole, però pensateci. Esiste mai la vita per conto suo? Esiste mai la vita per conto suo? Una vita che non ha origine in un'altra vita, una vita che esiste indipendentemente da altra vita. È mai esistito questo? Da dove viene la vita? Una vita qualsiasi, una pianta, un animale, da dove viene la vita?
Da un'altra vita.
Nessun essere creata mai ha avuto vita in sé. La vita sempre viene da un'altra vita. Ma qui dice, in lui, nella parola, era la vita. La vita dimorava in lui. Non è venuta da un'altra fonte. Questo è importante. È importantissimo meditare su questo. La parola, Dio, ha la vita in sé. La Bibbia ne parla di questo, altri posti anche. Allora, da chi dipendiamo per la nostra vita? Noi non abbiamo la vita in noi stessi. Da dove viene la nostra vita? Oh, ma viene dai miei genitori. Sì, a livello di visualmente, immediatamente, ma a livello di fondo, da dove viene la vita? Da Dio. Nessuno ha vita in sé, se non Dio, il Creatore, l'Eterno. Quindi dipendiamo da Dio come Creatore, dipendiamo da Dio come fonte di vita. Perché Dio ha creato cose senza la vita. Le montagne, le rocce, l'acqua, ha creato ma non ha vita. Ha creato noi fisicamente, ma poi ci ha dato la vita. Quindi dipendiamo da Dio in modo assoluto. Poi, che cos'è la parola per gli uomini? 4, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quindi che cos'era? Che cos'è tuttora? La luce. La luce. Che cos'è la luce? Prima di tutto, non a livello scientifico, perché gli scienziati non sono d'accordo fra di loro esattamente che cos'è la luce. Sono, non è solo una cosa semplice. Non è onde e parzialmente onde. Sono comunque. Ma cos'è la luce? O meglio dire, cosa fa la luce? Descriviamo la luce in quel senso. Che cosa fa la luce? La luce è naturale. Cosa fa? Ok? Che ti permette che cosa? Ti permette a vedere. Puoi vedere quando non c'è luce di nessun tipo e non hai attrezzatura speciale che crea una forma di luce artificiale. Puoi vedere? No. Qualcuno è mai stato in una caverna sottoterra molto molto profondo? Non quelle che vanno 20 metri, ma quelle che vanno dentro 5, 800 metri, un chilometro. Io qualche volta, siamo stati anni fa, e loro spingono le luci, no? Tu vai dentro e poi spingono le luci e tu sei 300 metri sottoterra dopo tanti giri, quindi zero luce. Cioè, non vedi niente, ok? Cioè, è una sensazione. Tu puoi stare lì 20 minuti e gli occhi cercano di... Non vedi niente. Non vedi niente. È spaventoso. La luce fa vedere. Quindi cosa serve la luce? Pensate. Pensando in modo un po' astratto, cosa serve la luce nella vita? Certo, ci fa vedere che ci permette che cosa. Quali sono alcune cose che la vita serve? Salmo 119, versetto 105, 105, così dice: la tua parola, una lampada ai miei piedi e una luce sul mio sentiero. Quindi, in quell'esempio, cosa fa la luce nella vita? Ci guida, ci fa vedere la via giusta, perché senza la luce sbaglieremo per forza. Ok? La luce, sei mai stato nelle tenebre e avevi paura? E poi potevi accendere la luce, arriva il sole e ti ha consolato. Quindi la luce dà consolazione. Un senso, cioè non so, ma quando nel buio tu senti rumore, cos'è? Nella luce è tutta un'altra cosa. La luce dà guida, la luce dà consolazione, la luce illumina per poter apprezzare. Si va in un posto di natura, senza la luce cosa apprezzi? Cosa apprezzi? Sei mai andato in un posto bello e sei arrivato dopo buio? Arrivavi e eri in mezzo alle montagne e tu non godevi nulla. Quindi ti permetti di godere le cose meravigliose. Allora, qui dice, in lui era la vita era la luce degli uomini. Vuol dire Dio è la luce degli uomini. Non è una luce, è l'unica luce. È colui che illumina gli uomini. È lui che guida gli uomini. È lui che permette agli uomini di vedere le cose stupende e belle. Leggo 5. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Ok? Cosa sono le tenebre? Assenza di luce. Cos'è la morte? Assenza di vita. La luce risplende nelle tenebre. Chi è la luce? Abbiamo già visto chi? Dio. Lui risplende dove non c'è luce. Quindi la luce è Dio. Dio risplende dove non c'è luce, quindi dove non c'è? Non c'è Dio. In questo esempio, anche vita. Ma dove non c'è luce, dove non c'è Dio. Dio, la parola, risplende dove manca Dio. Ok? e dice, e le tenebre, che rappresenta uomini senza Dio, non lo hanno compresa. Vedremo di più, andando avanti qualche versetto, cosa è il senso qui. Quindi questa luce, Dio, illumina gli uomini e gli uomini non hanno capito. Non hanno capito. Poi c'è una parentesi. Ma, prima di tutto, gli uomini oggi naturalmente hanno compreso Dio? No. Hanno mille idee di Dio storte. Storte, no? Quindi non hanno, gli uomini non hanno compreso Dio per chi è veramente a livello normale. Io vi leggo un versetto in Efesini 4:18. Dice, per gli uomini sono ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Un cuore duro rende gli uomini ignoranti di chi è Dio e sono estranei alla vita di Dio e così vengono ottenebrati, senza luce, ottenebrati nell'intelletto. Non riconoscono che la parola è Dio e la luce. Chi non riceve la parola come Dio rimane senza la vera luce, rimane nel buio e non ha neanche la vita, perché la parola è vita ed è luce. Si può avere vita fisica, ma non la vita spirituale. E quindi questo brano ci sta dicendo che gli uomini, in linea generale, non ricevono, non comprendono la luce, che è Dio. Oggi si può contestare che la grande maggioranza degli uomini non riceve Dio. Tante persone possono credere in Dio intellettualmente, ma non lo ricevono personalmente, non lo conoscono, non capiscono veramente. Lui è il mio creatore, lui è il mio sovrano, dipendo da lui, devo rispondere a lui. Non vedono quello. Vivono la vita dando a Dio le gocce che vogliono dare quando vogliono dare. Non hanno veramente compreso la luce. Però non è sempre una scelta cosciente. Al contrario, il problema è di non aver fatto una scelta cosciente. Per esempio, se una ragazza non è sposata, lei non deve rifiutare di sposare un uomo per rimanere nubile. Attenzione, se una ragazza è nubile, non deve rifiutare di sposare un uomo per rimanere nubile. Basta non accettare l'offerta di sposarsi con un uomo. Cioè, lei è nubile. E se non fa niente, rimani nubile. Non devi fare niente per rimanere nubile. Piuttosto devi fare qualcosa per non rimanere nubile, giusto? Similmente, uno che non comprende la luce non deve fare qualcosa per continuare a non comprendere la luce. Può anche non pensarci perché ha mille altre cose per la testa, ma rimane sempre senza capire e conoscere la parola. Andiamo avanti. Versetto 6, 7 e 8 cambia un pochettino argomento. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché, questo è importante, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Questo è importante. Credere nella parola, perché qui viene introdotta una parola, versetto 7, venne come testimone affinché tutti credessero per mezzo di lui. Dio ha mandato questo uomo, Giovanni Battista lo chiamiamo. Ha mandato Giovanni per testimoniare alla luce affinché tutti credessero. Lo scopo di Dio per gli uomini è che tutti credano nella parola. Dio, sovrano creatore. E Dio, per far sì che possiamo credere, ha mandato Giovanni. questo è un'idea per aiutarci a capire quanto è importante credere nella parola come Dio, creatore sovrano, come viene presentato. Ma poi, versetto 9, ripete la verità di prima. Egli, cioè la parola, era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Non esiste altro modo per gli uomini di essere illuminati. Tu non puoi trovare illuminazione in altri posti. Non li troverai nella filosofia, nella religione, negli altri, nei tuoi ragionamenti. Quello che ti illumina, c'è solo una cosa che illumina qualunque uomo in tutto il mondo. Non è che in vari posti ci sono vari modi di conoscere la luce, vari mezzi, varie religioni. No. Lui, la parola, è la luce vera, che implica che ci sono luci false, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Cioè, non che tutti vengano illuminati, ma lui è l'unica fonte di illuminazione. Quindi, domanda, datemi 3, 4, 5 risposte. Dove cercano gli uomini la luce? Quali sono alcuni posti dove gli uomini cercano la luce?
Loro stessi.
Ok? Nei propri pensieri e ragionamenti. Secondo me, molto famoso oggi questo modo di vedere la vita. Poi?
In altri fanno spiegazioni, fanno insegnamenti.
Ok, allarghiamo quello, perché ci sono varie categorie, quindi, in altri, ma in che senso in altri? Ok, filosofie. Ci sono persone che scartano pensieri di Dio e cercano la luce nella filosofia, che è una grande stoltezza, però è molto comune. E poi, io penso almeno due altri.
Le religioni.
La religione, ma di varietà ce ne sono infinito, e tante persone dicono, ecco la mia religione. In Italia siamo nati in un paese che predominantemente è cattolica romana. In Grecia è predominantemente ortodosso. In Germania, in Svezia, predominantemente luterano. In Inghilterra predominantemente anglicano, in Russia principalmente è ortodosso russo, ok? In Egitto principalmente i cristiani in Egitto sono copti. Allora chi ha ragione? Se noi fossimo nati in Egitto o in Russia o in Inghilterra o in Svezia, e questa è la verità, con perché? Hai guardato la Bibbia? Perché è quello che ci hanno detto. E visto che si contraddicono fra di loro assai, non si può solo dire, ma la mia è giusta. Bisogna confrontare con la parola di Dio, perché anche loro dicono la stessa cosa. Gli uomini cercano, e poi c'è un altro posto dove gli uomini di oggi cercano la luce. Ragionamenti, religione, filosofia, e poi, oggi molto comune, sempre più persone cercano qui. La scienza. Tanti uomini, ma questa, la religione ormai abbiamo superato, è la scienza che ci illumina. La scienza viene da Dio, la vera scienza, e non illumina per quanto riguarda Dio. Ok, la luce, la verità, dov'è la luce? Nella parola. La parola è la luce. E noi abbiamo la parola di Dio, solo la parola, solo Dio può illuminare gli uomini, la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Vieni nel mondo. Vedremo, dice versetto 10, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Molto importante questo. Era nel mondo. C'era un tempo quando ha creato il mondo. Non era nel mondo quando ha creato il mondo. Vedremo in avanti che è venuto nel mondo. Però c'era un tempo quando era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui. Giovanni, dicendo quello di nuovo, cosa ci sta ricordando? Il mondo fu fatto per mezzo di lui. Cosa ci sta ricordando Giovanni? La sovranità. Questo è il suo mondo. Quindi lui era nel suo mondo e il mondo suo deve rispondere a lui. È il suo mondo, fu fatto per mezzo di lui. Allora io vi faccio una domanda a ciascuno. Tu ti fermi ogni giorno, meglio più volte al giorno, per riconoscere questo è il tuo mondo, la mia vita appartiene a te, tutto quello che ho appartiene a te. Io devo rispondere a te, tu ti fermi a ricordare quello tutti i giorni? Perché è la verità. E se tu non vivi così, vuol dire che stai vivendo una menzogna. Vuol dire che stai vivendo una menzogna, non capendo la realtà. Però lui che aveva creato il mondo, si trovava nel mondo, il mondo lo ha riconosciuto. Cosa è scritto alla fine di 10? Non l'ha conosciuto. Allora, se possiamo capire che quando era nel mondo, questo Dio eterno che aveva creato tutto, quando era nel mondo come? Guardate qui. Qui c'è Dio, ok? Qui c'è Dio. A un certo punto Dio crea il mondo. A un certo punto Dio entra nel mondo. Quando entra nel mondo, prende forma di uomo. Adesso diventa Gesù. Non era Gesù prima. Gesù è l'atto umano del figlio di Dio. Ma non aveva quell'atto fino a 2000 anni fa, circa. Prima non aveva l'atto umano, era solo Dio che aveva creato il mondo. A un certo punto prende il corpo, diventa un uomo. Adesso rimane Dio, ma è anche uomo. Quando era nel mondo che aveva creato lui, è stato riconosciuto come creatore, come sovrano, come grande maestro, come uomo con potere miracoloso, sì, ma come Dio è stato riconosciuto. E vi faccio la domanda. Gli uomini oggi maggiormente riconoscono in Gesù Cristo Dio creatore? Quando pensano a Gesù, non tutti sanno, per modo di dire tutti, che Gesù è Dio, parte della Trinità. Ma non sto parlando di una formula dottrinale che diciamo, sto parlando di una realtà che riconosciamo di cuore. E quando penso a Gesù, non penso a un morto ancora appeso sulla croce, che era solo alcune ore, ma penso al mio Dio, mio creatore, a cui devo rispondere, da cui dipendo per la vita. L'unica luce che può illuminarmi, lo vedo così? Lo vedo come viene presentato? O lo vedo lì? Sì, è lì in cielo, e c'è il Padre. Il Padre è Dio. Non penso a Gesù in quel termine di gloria, di potenza. Perché se non sto pensando a lui così, non sto pensando al vero Gesù. Cioè, Gesù è così. E pensare diversamente vuol dire non pensare a lui. Gli uomini non lo hanno conosciuto. Allora cosa succede? Versetto 11. Egli è venuto dove? In casa sua. E i suoi non lo hanno ricevuto. Allora, di nuovo. Casa sua. È la terza volta che Giovanni mette enfasi sul fatto che questo è il suo mondo. Ha creato tutto, è venuto nel mondo che fu fatto per mezzo di lui, e adesso è venuto in casa sua. Cioè, martella sulla sua sovranità. Martella su questo. Ma poi, una cosa incredibile, i suoi non lo hanno ricevuto. Lui è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto. Attenzione, i giudei, ah, vogliamo farti re, ma non stavano ricevendo Gesù come il loro sovrano creatore. Se tu sei un bambino, dice a suo papà, certo, tu puoi darmi regali, tu puoi fare questo, ma non ti ascolto, non ti obbedisco, non sta ricevendo il suo padre come padre, lo sta ricevendo come sconosciuto da cui puoi avere cose. Se arriva il mio capo e dico: senti, vieni dentro e mi pulisci il pavimento, vai a pulirmi il bagno. Lo sto ricevendo, ma non come capo. Ricevere implica ricevere per chi è. E Giovanni ha spiegato che la parola che poi è diventato Gesù è Dio, creatore di tutto. Tutto dipende da Lui, la fonte di vita, la fonte di luce, chi guida, chi dirige. Ma gli uomini non lo hanno ricevuto così. Lo volevano come chi lo aiutavano, non come chi comandavano, chi comandava loro. E quindi questo è un grave peccato. È un grave peccato accogliere Gesù come chi può aiutarmi quando ho bisogno io. Quindi lo lascio lì, vivo la mia vita, ma quando ho bisogno, cosa faccio? Prego, ti prego, Signore, aiutami a fare quello che voglio io. Toglimi questo problema, aiutami in quella situazione. Ma io non lo ricevo come il mio Dio, il mio sovrano Signore. Questo è grave, questo è gravissimo. Però non era tutto così, perché alcuni lo hanno ricevuto. Infatti, versetto 12. Leggo 11-12 insieme. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. Mi fermo e poi andiamo avanti. La maggioranza non lo hanno ricevuto per chi è. Non lo hanno accolto nella loro vita come il loro Dio, il loro Signore, il loro Sovrano, colui da cui dipendevano per tutti. Però alcuni lo hanno ricevuto. E notate qui, è l'unico posto nella Bibbia che ci fa capire precisamente cosa vuol dire credere in Gesù Cristo. Perché lui, leggo di nuovo 12, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credere in Gesù Cristo, qui vi chiamato credere nel nome di Gesù, è paragonato a che cosa? È scritto in questo versetto. È paragonato grammaticamente a che cosa? Ricevere. Vedete? A quelli che lo hanno ricevuto e poi a quelli cioè che credono nel suo nome. Credere in Gesù come Dio intende e ricevere Gesù come il tuo Dio, il tuo sovrano, il tuo creatore, la tua fonte di vita da cui dipendi per tutto. Non è semplice, sì, io credo in Gesù e poi vai avanti con la tua vita. Tu credi intellettualmente, ma non hai ricevuto. Quindi quello è un altro tipo di credere e non salva. Questo è l'unico credere che salva. Infatti, dobbiamo capire cosa intende Dio quando dice di credere in Gesù Cristo. Non è essere d'accordo intellettualmente con i fatti, è riceverlo, accoglierlo nella propria vita come Signore, Sovrano, Dio, eccetera. Alcuni hanno ricevuto e alcuni continuano a ricevere Gesù così. Che cosa riceve una persona che riceve Gesù così? È scritto. Che cosa riceve? E nel versetto 12 riceve una persona che riceve Gesù così.
L'autorità di diventare figlio.
Sì, l'autorità di diventare queste persone figli di Dio. Quindi qui c'è la domanda. Prima, cosa vuol dire diventare? Diventare vuol dire cambiare stato, da non essere ad essere. Sono diventato 40 anni fa un marito. Uno diventa un genitore, uno può diventare un fratello, sei uno figlio unico. Sara era, non era una sorella, e poi a un certo punto, quasi 15 anni fa, è diventata una sorella, non era prima. Quindi si diventa quello che non eri prima. Ok, come si diventa un figlio di Dio? È scritto. Come si diventa un figlio di Dio? Credendo nel suo nome, che vorrebbe dire in un altro modo, come questo versetto dice? Riceverlo. Per chi è stato presentato in questi versetti precedenti? Quindi ogni persona ha davanti a sé la scelta, se posso dirlo così, che determina la vita eterna. Ricevere Gesù Cristo come il tuo Dio, il tuo sovrano, che comanda la tua vita, da cui dipende per tutto, e diventare un figlio di Dio, oppure non riceverlo e non diventare un figlio di Dio. Tanti pensano che siamo tutti figli di Dio, o che basta qualche rito o sacramento o cosa, o i miei genitori erano figli di Dio, allora e no. E Dio guidò Giovanni a chiarire quello, versetto 13. Leggo 12 e 13 insieme. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Allora, questo è molto importante. Non sono nati da sangue. Non è una cosa che se i tuoi genitori sono figli di Dio, tu diventi figlio di Dio. Non c'entra. Poi dice, non sono nati né da volontà di carne, né da volontà d'uomo. Quindi, non è che, ok, no, i tuoi genitori non possono farti figli di Dio, e gli altri uomini. Non è qualcosa che tu puoi fare, che un altro uomo può farti. Non puoi fare un rito, un sacramento, qualche passaggio religioso. No. Nessuno può farti diventare un figlio di Dio. Perché chi diventa un figlio di Dio sono nati dove? Dice, da Dio. Non dagli uomini. Solo da Dio. È un'opera che solo Dio può fare. È legato totalmente a cosa? Capire chi è Gesù. Capire che Gesù è quello che Giovanni ha appena descritto e riceverlo così nella tua vita. Non è una cosa che gli uomini neanche vedono, perché è una cosa, una nascita interna, spirituale. Brevemente una domanda. La nascita fisica, la nascita di una persona. Allora, lasciando stare che dura qualche minuto, ma è un processo negli anni o la nascita è un avvenimento? Qual è la nascita? Tu, Stefania, sei mai stata presente ad una nascita? Sì, due volte, almeno. Ok. È un evento, un processo che dura negli anni o un avvenimento? Sì. Ok. Una volta nata, quella persona è nata. Può crescere, ma è già nata. Ok. Teniamo quello in mente. La nascita fisica è l'inizio, compreso il concepimento, è l'inizio della vita fisica. La nascita spirituale è l'inizio della vita spirituale. Infatti, abbiamo letto, tornando indietro, versetto 4, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Lui è la vita viene da lui, la vita spirituale e fisica anche, ma viene solo da lui. In avanti, questo nascere spiritualmente viene chiamata salvezza. Ok? E dipende da che cosa dipende la salvezza. Abbiamo già letto, versetto 12, da che cosa viene dipende la salvezza, il nascere come figli di Dio. Dipende da quello che uno fa, dipende dalle opere, dipende dal suo comportamento. Noi abbiamo letto Galati prima. Diceva che nessuno è salvato per le opere, ma solo per la fede in Gesù, ricordate? Quindi questa nascita non è il risultato di un sacramento, non è il risultato di opere buone, è il risultato di capire chi è Gesù e credere in Lui. Io non posso credere in Gesù se non capisco chi è. Devo capire chi è, ed è quello che abbiamo appena letto. Versetto 14 rende chiarissimo quello che noi abbiamo già capito. È la parola che noi sappiamo di essere Dio, creatore, eterno, sovrano. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dall'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Tanto qui, ok, Dio, creatore eterno, è diventato carne, umano. L'incarnazione. E noi abbiamo contemplato. Cosa vuol dire contemplare? La gente oggi contempla molto o tende a pensare un po' a questo, un po' a quello, bombardata da informazioni. Contemplare è fissare gli occhi e la mente e concentrare. Giovanni e gli altri apostoli, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria nella Bibbia appartiene solo a Dio. Ho scritto tanti versetti, tempo ci manca, ma i cieli raccontano la gloria di Dio. E Isaia, ma dappertutto la Bibbia parla della gloria di Dio. Magari leggo Isaia 61, ho scritto una decina di versetti, vedo che il tempo scappa. Isaia 61, ma tanti ho scritto, perché la Bibbia parla molto. Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno si è elevata su di te. No, questo è un esempio, 59:19 di Isaia. Così si temerà il nome dell'Eterno dall'ovest e la sua gloria dall'est. Ok? E parla in Esodo che la gloria di Dio andava davanti al popolo di Israele. In Ebrei leggiamo che Gesù Cristo è l'immagine della gloria di Dio. Quindi, ecco, leggo quello che Ebrei, 1:3. Egli, parlando del Figlio, che è lo splendore della sua gloria, parlando della gloria del Padre, e l'impronta della sua essenza, e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Gesù è lo splendore della gloria del Padre. E la Bibbia parla di gloria e solo Dio ha gloria. Quindi quando Giovanni dice che noi abbiamo contemplato la sua gloria, lui sta riconoscendo quello che aveva già detto. Gesù è Dio. Aveva iniziato dicendo quello e finisce dicendo quello. E poi dice che è pieno di grazia e di verità. Che cos'è la grazia? Cos'è grazia? Una parola che si usa, ma cosa vuol dire grazia? Qualcuno può darmi una definizione di grazia?
Un dono non meritato.
Un dono immenso da Dio che assolutamente non è meritato, è meritato il contrario. Quando succede una cosa male, quando succede una cosa male, muore una persona cara, giovane, qualcosa di grave, cosa dicono le persone di solito di Dio o a Dio quando succede una cosa brutta di qualcuno magari giovane? Dicono, non è giusto, perché Dio ha permesso questo? Cosa meritiamo da Dio? Cosa meritiamo da Dio? Che bene abbiamo meritato da Dio? Il fatto è che non abbiamo meritato bene. La domanda non è perché Dio ha permesso quel male, la domanda è perché non ha permesso tanto più male. Perché non ci ha tolto dalla terra e non ci ha mandato subito all'inferno? Questa è la domanda. In Gesù Cristo, Dio incarnato, noi abbiamo visto Lui piena di grazia e di verità. Gesù è la fonte di ogni grazia. Gesù è la verità. Rifiutare la grazia di Dio è un grave peccato. Cercare il bene al di fuori di Cristo e voler aggiungere anche Cristo vuol dire disprezzare chi è Cristo. vuol dire vederlo come molto, infinitamente meno di quello che è. Io lo voglio perché capisco che non riesco a fare tutto da solo, ma non lo vedo come il mio Dio da cui dipendo. E non cerco la grazia solo in Lui. E non cerco la verità solo in Lui. Voglio fondarmi sui miei ragionamenti, o la mia religione, o la mia filosofia, o la scienza. Invece no, tu sei la verità. Quindi, la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non lo hanno compreso. Questa è la realtà oggi. Poi dice, la parola era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Questo rimane la verità oggi. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Questa rimane la verità oggi. Tu lo hai ricevuto. E se sì, stai camminando tenendo gli occhi su di lui? Stai camminando guardando a Gesù come fonte di tutto? C'è vita solo in Gesù. C'è luce solo in Gesù. C'è verità solo in Gesù. Stiamo camminando aggrappandoci alla vita, camminando nella verità, guardando a Lui per la luce. Chi crede in me non camminerà nelle tenebre. Guardiamo Gesù. L'unico modo di diventare un figlio di Dio è stare nella luce. Padre, grazie per questo brano che ci insegna molto di Gesù Cristo, che è Dio incarnato. Il fatto è che spesso vediamo te o Padre come Dio, ma spesso non vediamo Gesù veramente come Dio, ma è Dio, è il Creatore. E ti prego che possiamo vederlo per chi è, perché solamente vedendolo e ricevendolo come tale, uno diventa un figlio di Dio. Non c'è altra verità. Gesù diceva, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ti prego che possiamo aggrapparci a Cristo tutti i giorni, camminare nella sua luce, riconoscere in Lui la vita. Ti prego quello. Grazie per la tua parola e lo Spirito che ci ha aperto gli occhi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.